torniamo in voce 11:20 Radio Onda Rossa. All'altro capo del telefono abbiamo Michela Occhipinti, che è una regista, una documentarista, che ringraziamo per la sua partecipazione. Buongiorno.
Oh, buongiorno, grazie a voi.
E diciamo che tu ci hai ascoltato fin qua, quindi possiamo continuare direttamente, sì, diciamo, sì, il dialogo e forse aprire al mondo del cinema, cioè a come
la
nel
tragedia.
Mondo tragedia, come il mondo del cinema ha vissuto fin qui e sta vivendo un genocidio in atto che guardiamo in
allora
silenzio.
Io vorrei dire innanzitutto che trovo assurdo e sono disperata e piena di rabbia del fatto che dobbiamo ancora parlare di una cosa così ovvia che sta accadendo da 4 mesi, più un centinaio d'anni. C'è una mistificazione, una propaganda, una manipolazione veramente allucinante. Sono d'accordissimo con Francesca Manieri che parlava della complessità. Non è per niente complessa, la storia è complessa, ma la situazione è semplicissima: c'è un oppresso e un oppressore, punto, stop. E partiamo da non sono brava come voi a parlare, perché sono 4 mesi che non faccio altro dalla mattina alla sera e sto perdendo veramente la ragione e la fede nell'umanità completamente, proprio, anche se è pieno di gente di buona volontà, persone umane che si battono ogni giorno, ma che non hanno la risonanza che potrebbe invece avere il mondo del cinema. Io a novembre faccio parte di 2 chat, e non farò nomi né niente, di persone di cinema, e ho provato in tutti i modi a fare un appello. Ci sono state un sacco di ritrosie, di silenzi, di timori, di voglia di equidistanza, di equilibrio, ma non c'è un cazzo di equilibrato in questa situazione. È tutto uno squilibrio, tutto a favore dei potenti, come sempre. E niente, è stata una fatica far firmare, ma far firmare è un conto, far firmare alla fine ci si riesce, perché basta mettere una firmetta col proprio nome in mezzo a tante altre. Il problema è che viviamo il mondo del cinema, parlo del mondo del cinema che dovrebbe essere parte del mondo culturale e dovrebbe raccontare la società, soprattutto chi si occupa di documentari, ma anche chi fa film di un certo tipo, dovrebbe denunciare le ingiustizie, dovrebbe guardare al mondo accordandosi al suo battito, ma qua non si sta accordando proprio a nulla. E gente che ho chiamato personalmente che ti dice è troppo complicato, non ne so abbastanza, come dicevate voi, informati, è tutto facile, è tutto lì, non attraverso i media ovviamente, perché i media stanno mistificando tutto.
Sì, è tutto facile, è tutto lì, e fra l'altro è una storia molto lunga, quindi forse qualcosina sapevi anche prima, insomma, no?
Sì, tra l'altro posso dire una cosa, veramente, io certe cose, io sono stata a Gaza nel 98, era un periodo relativamente calmo perché era tra le prima e la seconda intifada, andai con la RAI, con Stefania Casini, all'epoca facevo la producer, e andammo pure in Cisgiordania, e io l'ho vista quella roba lì, io ho visto i checkpoint, io ho visto come venivano trattati, eppure mi sono sentita tanto, tanto, tanto in colpa, perché per un po' di anni me ne sono occupata e poi mi sono passata ad altri temi, e dopo adesso non lascerò mai più perdere la Palestina, non finirà mai più nel mio dimenticatoio, quindi io sono colpevole, però io lo ammetto. Perché la gente non è in grado di ammettere ho sbagliato? Perché servono 2 cantanti che dicono una cosa ovvia, che stimo tantissimo, hanno tutto il mio rispetto, la mia stima, sono diventati degli eroi, ma nessuno è eroe, per dire la verità, ma lo si diventa in un paese che mistifica e tace e cambia completamente le regole del gioco. Parliamo di, ci sono 2 domande fondamentali che si sono sempre dette: Israele ha diritto di difendersi? No, Israele non ha diritto di difendersi per la legge internazionale, non è una mia opinione, la legge internazionale dice che uno Stato occupante non può difendersi dal territorio che occupa, ma ci mancherebbe altro. È come dire che un violentatore seriale, se il violentato gli dà uno schiaffo, ha il diritto di difendersi, e no, si sta difendendo da te già. Capito? Quindi Israele non è un governo innocente sotto attacco che si sta difendendo, come lo ritraggono la stragrande maggioranza dei media di tutto il mondo. È un colonizzatore in regime di apartheid che continua a aumentare i suoi insediamenti illegali in Cisgiordania e continua a occupare Gaza, anche se dicono no, ce ne siamo andati dal 2005, mi pare, 2007, ma se hai alzato dei muri di 6 metri e hai distrutto il loro aeroporto già da tanto, e gli hai costretti a un fazzoletto di mare, anche se le acque territoriali dovrebbero essere loro per legge, e gli comandi l'acqua, gli comandi l'elettricità, si chiama apartheid, e la gente gli rode il chiccherone quando si parla di aperta e di genocidio, perché sono termini iniziati con altro, ma se poi si ripete la storia, chiamiamolo con quel nome, almeno sappiamo a cosa ci riferiamo. Continuano ad aumentare gli insediamenti illegali nonostante le decine di risoluzioni dell'ONU approvate negli ultimi decenni, ma di cui che hanno sempre disatteso, eppure nessuno va lì a dirgli state sbagliando, però per ricevere un cessato il fuoco dall'ONU invece il loro veto conta. Altra domanda, condanni Hamas? Joseph Borrell, non mio zio, zia Pina o chi, il capo degli affari esteri dell'Unione Europea, ha riportato un discorso che Netanyahu fece alla Knesset nel 2019, in cui diceva questo: chi non vuole uno Stato palestinese deve finanziare Hamas, ed è proprio quello che stiamo facendo, l'ha detto nel 2019. Allora quando mi dicono il 7 ottobre, io sono mortificata e mi dispiace tantissimo, addolorata che siano morti dei civili innocenti dentro, ma hanno mistificato tutto e l'hanno usata come scusa per questo genocidio inaccettabile, che si chiama genocidio e non si chiama in nessun altro modo, perché non è una guerra, perché la guerra si fa fra due stati che hanno entrambi un esercito. Scusatemi, dovete fermare perché io sono
ti fermo io, guarda, però capiamo e sentiamo nostra la sua rabbia. Torniamo al punto di partenza. Perché quindi il cinema tace?
Perché allora io all'inizio di questa cosa avevo sentito Kanye West che faceva un video e faceva vedere su un video delle liste di tutte segnate in rosso, non la misi, perché veramente all'epoca mi dicevo questo passerà come antisemita, che poi è diventata una roba allucinante, in cui segnava tutti quelli a capo di tutte le major americane e internazionali, cosa sono, la maggior parte sono ebrei, o comunque parliamo di sionismo, va, perché se sei ebreo o no non ti definisce in nessun modo cattivo o buono, ma è se sei sionista e se sei quel tipo di sionista. Quindi io credo che ci sia da un lato una paura mostruosa di perdere il proprio orticello, il problema è c'è un'ignoranza di base mostruosa, ma non lo sappiamo che se siamo in tanti nessuno può perdere l'orticello, ma se sono quattro gatti è ovvio che quei quattro gatti perderanno il proprio orticello, come è capitato a Susan Sarandon, che è stata mollata dalla gente, no? Come è capitato anche a quella attrice che ha fatto un post pro Palestina. Parliamo tutte di persone che non è che hanno condannato Israele o hanno detto a morte qualcuno, no, niente di tutto questo, gente che ha scritto stop al genocidio oppure ha messo Free Palestine, cose più che naturali, è stata cacciata dalla serie Scream 7.
Parlare poi, guardando questi livelli alti della società, cosa succede in basso quando questo succede in alto. Porto solo un caso che questa radio ha raccontato molto, Seif, un uomo algerino con stato di asilo politico in Italia, dipendente del liceo francese Chateaubriand, viene licenziato dal liceo e adesso sta aspettando di capire se la commissione gli revocherà addirittura l'asilo politico, tutto questo per aver messo un post in cui si spingeva un po' più là perché diceva viva Hamas, ma questo avveniva in un profilo Instagram privato con 136 followers, una persona che in questo momento non ha il lavoro, non ha uno stipendio, non ha la sicurezza di poter rimanere qua. E tiro in ballo Seif per dire che se queste cose poi succedono a Susan Sarandon, sotto succede molto altro a persone molto meno protette.
È per quello che ritengo che il mondo culturale italiano ha una responsabilità enorme. Più risonanza hai e più responsabilità hai. Hai la possibilità di avere, come dicevate voi, un microfono in mano, una platea, che sia online o televisiva o quello che è. Si ha anche una responsabilità, si ha la responsabilità sociale, si ha la responsabilità civile, politica, umana, di denunciare, perché poi quello che lamento tantissimo è che tante di queste persone del mondo culturale, del cinema italiano, hanno fatto altre battaglie in modo pubblico, questa no, come se ci fosse questa percezione che non può essere soltanto la paura di perdere qualcosa, perché allora siamo in un regime totalitario, però c'è qualcos'altro, credo che ci sia anche forse del razzismo sotto o comunque una percezione distorta di cos'è il popolo palestinese, di cos'è la Palestina. Però appunto, come dicevate voi anche prima, non siamo più negli anni, che ne so, 80, 90, dove era più difficile trovare l'informazione, dove ci si poteva basare o su delle conoscenze dirette o sui media, che erano comunque sempre anche lì mistificanti.
Sì, Michela, siamo anche in un regime discorsivo che non è più quello degli anni 90, no? Perché il cambio di paradigma delle torri è avvenuto, siamo in un mondo in cui l'islamofobia è quello che è, e quindi certo che quello che tu chiami razzismo ha a che fare con una componente sicuramente razzista, ma anche a che fare con un nuovo disegno che di cui però immagino non parleremo noi, perché non abbiamo magari non è manco il nostro.
È troppo complesso,
va iscritto in quel quadro di riferimento lì quello che sta succedendo, no? E anche la veemenza del silenziamento che è avvenuta è perché si è dentro una narrazione molto più vasta di cui appunto Israele-Palestina è la contraddizione storica eclatante in questo momento.
Sì. Però il fatto che questa è a tutti gli effetti una delle più grandi ingiustizie della storia contemporanea,
non c'è dubbio,
e va avanti da 100 anni più o meno, perché il progetto sionista è iniziato molto prima dell'olocausto. Quindi il fatto che il mondo culturale...
Sì, guarda, il professor Kemal, che abbiamo sentito sabato scorso, lo mette nel 1890 più o meno l'inizio
di tutto
ciò.
Quindi la verità è che anch'io certe cose non le sapevo e me le sono andate a guardare, ho passato, faccio un esempio, ero gli ultimi 10 giorni di ottobre, ero in giuria con una regista artista libanese, con una regista e direttrice di festival tunisina e un'altra musicista e produttrice greca nel Festival del Mediterraneo di Valencia, del cinema del Mediterraneo, dove c'era il film palestinese, il film libanese, eccetera, del bacino del Mediterraneo. E noi abbiamo fatto subito, apriva il 19 ottobre, abbiamo fatto subito sciopero, abbiamo denunciato questa cosa. E loro, le due registe libanese e tunisina, mi hanno fatto capire un sacco di cose. Io sono sempre stata pro-Palestina per ovvie ragioni, e che sono gli oppressi. Io so dalla parte degli oppressi sempre e comunque, cosa che dovrebbe fare qualsiasi essere umano, immagino, prima di qualsiasi posizione occupa nella società. Ma su certe cose che non avevo capito, non avevo studiato bene, mi hanno fatto cambiare idea, e questo è anche il problema enorme, che la gente ha una difficoltà enorme nel cambiare idea. E parlo anche proprio del mondo del cinema, ha difficoltà all'ascolto oramai, ascolta, cambia idea, perché non è incoerenza, è intelligenza.
Sicuramente, e tornando a bovo di questa conversazione, diciamo, c'è anche però una cosa molto semplice, una posizione molto semplice da prendere: sono contraria a un genocidio in atto, sono contraria alle bombe su una popolazione inerme. Ci basterebbe anche questo, insomma, da
basterebbe.
Parte... Basterebbe. Senti Michela, io ti saluterei per sentire anche altre voci, se vuoi aggiungere qualcosa ovviamente puoi farlo.
No, io credo che in generale, come cittadini, come anche raccontatori della società, abbiamo la responsabilità, e in generale, ma soprattutto se facciamo parte, come noi, di un paese come l'Italia, che foraggia, vende armi e sostiene Israele nel commettere il suo genocidio, abbiamo una responsabilità ancora maggiore di parlare. Dobbiamo parlare, dobbiamo denunciare, perché se fossimo in tanti, avevo letto una cosa, cosa posso fare io, disse una persona, su 7 miliardi, ma siamo 7 miliardi appunto, se non ti dico tutti perché molti sono bambini, anziani, eccetera, ma se fossimo stati in tanti a scendere nelle piazze e a denunciare, le cose non sarebbero andate così.
C'è ancora tempo, a partire da oggi pomeriggio a Milano,
esatto,
sotto la RAI.
Alla RAI di Viale Mazzini, dove c'è un presidio
dalle 11:30. Grazie ancora, Michela.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.